Ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati su Mustachi, il podcast fantasy con i baffi, evidentemente. Io sono Massimiliano, con me questa sera c'è Carmelo.
Buonasera.
C'è anche Fabio.
Ciao.
E dall'alto delle montagne c'è anche Stefano.
Ciao, sono Stefano, sono il nuovo compagno del podcast.
L'ho detto con un piglio un pochino, come dire, nostalgico. Mi è uscito un po' istituto luce.
Annunciatore, questo è il segreto che, no, che vuoi dire a Carmelo?
Certo, assolutamente sì.
Vuoi dirci che sei passato
al lato, sei tornato, al che, lato nero,
o che lo espliciti finalmente?
Chissà. Raga, statisticamente, cioè, se questi hanno vinto, qualcuno ha dubbio.
Noi, su quattro, sono d'accordo.
Io non potevo, non mi hanno fatto votare perché c'erano casi di burocratici.
A busta non ti hanno mandata.
Tu no, saresti stato il voto che avrebbe fatto vincere la sinistra, e invece è andata così.
È falsato, dobbiamo rivotare a monte, tutto a monte.
Perché allora, a causa di lungaggini per la scheda, non la scheda elettorale, la carta d'identità, non c'è stato tutto il rinnovo vario ed eventuale, quindi non mi sono arrivate le cose per tempo e ormai era troppo tardi, quindi io non ho votato le ultime elezioni
come te, altri 20 milioni di persone, quindi è falsata sta cosa.
Certo.
No raga,
ma
è come wrestling.
No, allora, adesso il wrestling è chiaramente verissimo,
l'altro ufficio marketing dietro ha perso.
Un saluto a Roman Reigns, no, e tutto quello che è successo adesso.
Hai spoilerato il finale di qualcosa.
Ho capito, è successo l'altro ieri, ne hanno parlato tutti dopo 3 anni.
Esatto.
Devo ringraziare. Oddio. Ascoltatore di podcast, director, che mi ha aiutato nel recuperare le cose, visto che. Recuperare la cose burocratiche perché ha collegamenti con l'aire.
La mafia.
Quindi, esatto, ovviamente. Certo. E si sa che.
Io con l'altro ho ricevuto un vocale tipo di 1 minuto e mezzo che mi spiegava perché questo WrestleMania. Da un collega. Perché questo WrestleMania era epocale, perché andava seguito.
Finish
visto.
The story.
Sì. Devo recuperarlo, me lo devo recuperare. Però lo danno in chiaro questo weekend.
Sì, settimana prossima, sì.
Oh, dai, ci sta. Posso vederlo.
Dura solo 8 ore, perché no? Cioè.
Tanto guarda, sarò da solo tipo sabato sera. Guarda, quindi posso. Qual è il problema?
No, faranno notte 1 sabato e notte 2 domenica.
Quindi letteralmente una settimana di delay, di ritardo. Sì. Come si dice?
No, però è epocale, perché è la prima volta che succede in Italia.
Che venga trasmesso o che ci sia ritardo?
In chiaro, sì.
In chiaro,
ah,
sì.
Ah, ok. Oddio. Li trasmettevano negli anni 90.
Questo è per WrestleMania, è l'ex pay per view, cioè erano quelli che tu pagavi per vedere.
Gio mi chiede in chiaro su cos'è D-Max sempre. Sì.
Io ero fermo che c'erano Sergeant Slaughter e Hulk Hogan. Oltre a quello non sono andato, quindi
pure io sono rimasto.
Ma non è pure vero, dai, John Cena, The Rock,
non li ho seguiti,
erano fissi
i video su YouTube, invece quelli
che YouTube manco c'era. YouTube, ma come fai a visti i video su YouTube?
Li hanno messi
quando c'era Google Video, li guardò
John Cena, certo.
Beh, c'erano, sì, la gente ci mette. Invece prima no, te li dovevi vedere per forza in televisione, non avevi.
Oppure ti compravi i cofanetti, come faceva un amico mio, e lui si comprava i cofanetti quando usciva, e facevamo la serata wrestling a guardarci.
Io penso di aver smesso da bambino quando mi spiegarono che non era vero. Allora,
guarda, ti dirò una verità, anche Ghost in the Shell SAC 2045 non è vero.
Vabbè, lo so, è molto falsa. Queste sui SAC sono delle storie che avvengono in altri luoghi a noi sconosciuti, devono essere rappresentate attraverso l'arte del cartone animato,
esatto.
Perché non ci possono entrare le telecamere.
Lì esce esplicitamente, nessuno finge neanche che sia vero, lì è proprio, sai. Invece qui era, sai, vedevi la persona e dice, ma quello lì, ma quelli litigano. Lui dice, no, guarda che litigano per finta. Ma come litigano per finta? Allora no. No, basta così.
Infatti, le sediate in faccia.
Infatti non mi guardo neanche amici, tutte quelle cose lì.
Anche lì litigano per finta. Uno è uno sport e l'altro quelle... è amici.
No, no, se, quello
lì litigano per finta.
No, no, là purtroppo
lì litigano per davvero.
Dopo cantano davvero, incidono i dischi.
No, vabbè, quello è un'altra questione. Quello è un altro male.
Va bene.
Purtroppo, vedi, da bambino dopo c'era Babbo Natale, il wrestling, grande delusione.
Il wrestling.
Esatto. Vabbè, possiamo parlare ancora di wrestling oppure possiamo parlare di quello a cui abbiamo giocato nelle ultime settimane.
Dai,
che alla fine avete giocato tutti a Dragon's Dogma 2, per cui io adesso mi metto dietro. E vi lascio
dietro a chi?
Dietro a lui, con la sedia, solo con la sedia, e vi lascio parlare perché non ho esperito questo prodotto e quindi non saprei.
Prego, male, malissimo.
Fantasy.
Chi vuole cominciare?
Fantasy non piace a Conigliastro, quindi non ne possiamo parlare.
Scusa, no, Dark Soul.
E infatti dopo ci dovrà spiegare sì.
Li
gioca tutti, però gli fa schifo.
Vedi, se voi che ascoltate ma non siete nel gruppo Telegram di Mustacchi, foste nel gruppo Telegram, che sapreste già
su cosa Stefano, senti che proprietà di lingua.
Hai fatto un giro, io già mi sarei incartato.
Bellissimo, no, hai visto bellissimo. Qua, questa, vedi a farti rompere i coglioni 38 anni da un padre.
Hai visto che entra anche nella chat quando lo dici, bello fico.
Wow.
Va bene. Sono stato attivo.
Prego, andate.
Prego.
No, io volevo sapere un po', Fabio, le sue prime impressioni.
Prime impressioni, in realtà abbiamo scoperto quasi.
Prime impressioni, stai quasi 70 ore meno di me, però vai quasi superato.
Allora, come ti dicevo prima, io sono un amante del primo gioco, roba che l'ho comprato 3 volte, perché l'ho comprato su PlayStation 3, PlayStation 4 e su Switch, e devo averlo finito almeno 3-4 volte. Quindi lo sapevo veramente a memoria, ed è un gioco secondo me che, e questo vale anche per il secondo, avendo delle dinamiche e delle meccaniche che ha solo questo videogioco, nel bene e nel male, ti presenta delle situazioni che non hai in nessun altro fantasy di questo tipo, quindi non hai in nessun altro videogioco d'azione, action a tema fantasy, no? Che può essere Skyrim, può essere, boh, che cazzo ne so, open world, così me ne vengono in mente non tantissimi in realtà. Però diciamo anche nelle micro situazioni, tipo ecco Monster Hunter, il combattimento può ricordare un po' Monster Hunter, questo ti crea delle situazioni di narrativa emergente strane, no? Particolari, nel bene e nel male, ci tengo a precisare, perché ti può dire ecco la cosa figa che prendi il grifone al volo, come nel video che vi ho mandato l'altra volta, quindi che sali sul grifone e quello è spaventato, quindi comincia a piottare verso il nido senza accorgersi che tu stai sopra, e quindi riesci a trovare dove lui si rifugia, ed è una cosa fighissima. Ma allo stesso tempo ti possono capitare delle cose incredibili in cui ti ritrovi senza con l'inventario tutto pieno, senza più pedine, avvelenato in mezzo alla foresta e non puoi fare niente se non morire. E a quel punto, tra l'altro, il gioco è anche abbastanza punitivo, con un sistema di salvataggio che, ecco, io ci sto veramente coi piedi di piombo, ma so che alcune persone sono rimaste belle scottate sul sistema di salvataggio, perché è un singolo slot, decide lui quando fa i checkpoint, c'è questa storia delle taverne in cui praticamente lui in realtà salva soltanto quando tu dormi in taverna e gli altri sono solo dei checkpoint.
Ma tu lo stai giocando in italiano?
Sì.
Io devo capire in inglese e in giapponese come hanno tradotto, perché qua secondo me l'italiano ha fatto una stronzata abbastanza pesante, perché sto fatto della taverna, da come ho capito, sta scritto solo in italiano. e nelle altre versioni è un po' più chiara sta cosa, oltre al fatto che pure la casa vale come hard
disk. Sì. Diciamo quando dormi nel...
però non lo dice, cioè lui dice solo ricarica il save dalla taverna. È uno che giustamente dice ok, ma io ho dormito a casa, vale. Non lo spiega il gioco.
No vabbè, ma è avido proprio di spiegazioni, ma un po' in tutto, no? Cioè pure le quest sono così, ci sono delle quest che non si capisce che devi fare, non si capisce dove devi andare, non si capisce quando si triggerano, come si risolvono, alcune quest dai una risposta sbagliata, basta, te sei fottute per tutta la run.
A proposito, tu che hai detto hai finito la Sfinge, no? Quelle due domandine che sono fatte apposta per non farti googlare, le hai comunque dovute risolte.
Sì, ecco, quella è infamissima. Cioè, quella del cercatore è infamissima.
Cioè, secondo me è stato figo perché loro sanno che chiunque apre Google e se va a vedere. Cioè, fatti in quel modo, sono indovinelli veri, cioè tu te devi ricordare le cose.
Sì, quella è figa, però veramente cattiva.
Pure quello dei vasi, alla fine è una stronzata, a me mi è uscito nella seconda parte, quindi semplicemente ho contato, però pure lì, cioè, dico ok, li devo mettere qua, li devo mettere più avanti, li devo mettere... Non lo sai mai, quindi stai sempre con le pacche strette, poi ovviamente... Tutto il ragionamento del save è comunque aggirabile.
Sì, su PC sì.
Su console sarà sicuramente un po' più un bordello. Devi mettere una pen USB, eccetera. Io semplicemente, cioè, ho già il collegamento, apro la cartella, copia, incolla, boom. Cioè, veramente 3 secondi e sto sempre tranquillo. Sì. Però me li sto facendo, cioè, senza fare. Io non ho mai ricaricato un save salvato. Per esempio, a me mi è morto un NPC legato a una quest, non so perché non me lo faceva resuscitare con i cuori di drago e l'ho lasciato lì. Cioè, l'ho buttato a terra e dico, ok, io sono mangiano i vermi.
Ascolta, io come sto?
Tu stai bene? Oddio, c'è un po' di cicatrici addosso.
Vabbè, come la realtà.
Un po' pieno di cicatrici perché c'ha sta roba figa che ogni volta che muore la tua pedina... lascia una cicatrice sul corpo e ovviamente, cioè, dove sono arrivato io sei morto parecchie volte e quindi inizia a essere un po' una grattugia. Però la cicatrice significa che hai combattuto molte battaglie, quindi però sta cosa del save,
molti amici molto onore,
certo. ecco stavo per dirlo.
La cosa del save, cioè, ho una domanda perché non ricordo se l'ho fatta quando ne abbiamo parlato l'altra volta o se ne avevi parlato e vi dicendo, non c'è proprio possibilità di fare un save manuale, c'è solo checkpoint oppure taverna barra letto, e vi dicendo.
Lo puoi fare, ma vale quasi come checkpoint, perché nel momento in cui tu...
tu fai salva, cioè apri il menu, fai salva e lui salva in quel preciso istante, se esci... tu quel salvataggio lo ricarichi con la voce ricarica l'ultimo salvataggio, che pure qui non so in inglese come hanno tradotto, in italiano è ricarica l'ultimo salvataggio.
Però sto salvataggio è l'autosave, quindi
è il soft save, invece l'hard save è quello in taverna in casa. Se malauguratamente, cioè come logica, io lo capisco
save.
Pure.
Diciamo,
non è qui, perché resta. Comunque non c'è il tasto per farlo automatico. Okay. Allora, la logica che hanno usato loro è, se per caso tu fai un salvataggio soft in un punto in cui casomai ti sei incastrato in una texture, che cazzo ne so, sei circondato da nemici, vabbè, quando stai in combattimento non ti fa salvare, però casomai sei in un punto dove rischi di non riuscire ad uscirne più, hai l'art save in taverna, che è come se fosse una sorta di salvataggio in backup. Il problema è che se ricarichi quello ti cancella e sovrascrivi in automatico il soft. Quindi
merda,
se quello ce l'avevi a 5 ore fa, ricomincia. E quindi non, cioè, la stronzata è che secondo me potevano benissimo lasciare il soft sempre e lo sovrascrivi solo quando lo rifai tu oppure fai l'autosave automatico mentre esplodi, in modo tale che se ricaricavo l'altro salvataggio comunque poi magari mi accorgevo che era 10 ore fa, dico no cazzo non mi sta bene, ricarico il soft save. Per come funziona non lo puoi fare, perché te lo cancella, ti sovrascrive l'hard save al soft save. Cioè questa è la stronzata, che pure io dico una stronzata, perché non cambiava assolutamente niente, pure nell'ottica di ti devi assumere le conseguenze, devi avere paura eccetera eccetera, non cambia assolutamente niente. Cioè avevi due save, fine. Cioè non è che puoi fare il save scam lo fai se ti fai la copia di backup, allora sì.
Che poi è super aggirabile, nel senso a sto punto fammi fa un save libero un po' più tranquillo. Infatti questo secondo me che un po' manca, cioè proprio la conquista delle quality of life che abbiamo avuto nel corso degli anni che sono passati dal primo al secondo, perché è vero che comunque deve essere un'esperienza autentica, io sono d'accordo con Itsuno, però c'era modo per renderla sì autentica ma un po' meno frustrante, no? Pure questa roba del viaggio a tutti i costi senza nessuna facilitazione, senza una mount, senza il trasporto. Il teletrasporto posso pure capire perché ci sono le pietre, però rendimele magari un po' più facili da trovare, cioè non lo so, mettimi una mount che mi serva per spostarmi un pochino più velocemente quando esploro la mappa, non mi devo rifare 3000 volte i stessi i posti.
Non c'è proprio in generale una mount.
No, non c'è. No,
il mezzo di trasporto c'è solo il fast travel.
C'è solo i carretti.
C'è un carretto.
I carretti che si collegano alle città principali, praticamente i luoghi
un fast travel tipo.
Ferma a metà strada e ti attaccano e se ti ammazzano il bue devi continuare a piedi.
Sì,
quindi è proprio la cosa che tu ti devi fare tutto il giro col carretto, sopra il carretto.
Ti puoi mettere sul carretto e ti fai tutto il giro, ovviamente va lentissimo, ti rompi le palle.
Le 4 città, cioè non, in mezzo alla mappa non vedi niente però.
No, se stai sopra il carretto e non premi Y che ti addormenti.
Ti addormenti.
Praticamente parte la telecamera, quella come Red Dead
Redemption.
Allarga e vedi il panorama, le pedine.
Sì, come era Cinematic Mode, non mi ricordo.
Però ti rompi il voglio dire.
Sì, però arrivi.
Il viaggio del genere dura pure 20 minuti, quindi perché va proprio piano il coso.
Sì. No, che
quindi
speravo
tu premi Y e ti fa il fa passare il tempo. Se non ti attacca nessuno è randomico, ovviamente. Se non ti attacca nessuno ti ritrovi direttamente all'entrata dell'altra città. Io questa cosa già l'accennai pure l'altra volta, cioè da una parte a me sta piacendo perché mi ha costretto, io perciò ci ho fatto tutte queste ore, perché ho reesplorato la mappa varie volte e ogni volta che passavo dalla stessa strada che avevo già fatto 10 volte trovavo un'altra roba che non avevo notato. Questa cosa qua in Elden Ring non mi accadeva perché io ho fatta una volta, massimo due, poi pigliavo il cavallo e non guardavo più in faccia a nessuno. Ovviamente Elden Ring è 10 volte più grande di questo secondo me, proprio come estensione, quindi non metti il cavallo diventa veramente troppo esagerato. Però il Elden Ring non si fa problemi, cioè ti metti il cavallo e il fast travel libero per qualsiasi cosa. Quindi tu volendo pigliavi il cavallo, arrivavi, seguivi la scia dorata lì, ti sbloccavi tutte le grazie e quel tratto di strada va a finire che tu non lo vedevi più. Che va bene, cioè non è che sei obbligato a esplorare tutto. Però per come questo qua, per come ovviamente mi era piaciuto pure nel primo, io mi sono messo a esplorare a piedi, ogni volta trovavo o un forziere che non avevo visto, o una grotta che non avevo visto, a volte te esce, ovviamente ci sono gli incontri randomici che ti arriva, che ne so, il grifone, un drago, perché poi ci sono mostri piazzati fissi in delle zone, mostri che un po' girano e quindi si possono creare pure situazioni dove trovi in ogre, arriva il grifone, i goblin.
No, ma da questo punto di vista secondo me è fighissimo. Cioè, ieri stavo sulla funivia, hai visto che giriamo a novellina lì, giravo, arriva un grifone a 3000 all'ora che mi ha falciato la funivia, in aria. È una cosa fighissima.
Ma lui, cioè, su questo, quando rilasciava le interviste, diceva, no, voi dovete sulla mappa perché abbiamo fatto in modo che cada sempre qualcosa di interessante. Che può essere
sempre è un po' una cazzata,
sempre,
però.
Sempre è un parolone, perché se ci passi 30 volte l'effetto,
cioè, danno 5 cose,
la finisce, cioè si esaurisce, cioè sta cosa è valida fino a 5-6, però una volta io ho trovato tutte le grotte, i forzieri o quelle medaglie a terra lì che devi collezionare, e ho visto i mostri, è normale che poi ti inizia a diventare un po' pesante rifarti quella strada là.
Infatti, sì, secondo me potevano trovare una via di mezzo.
Ma io, io uso le pietre, cioè io ogni volta che vado in una città compro la pietra, perché i mercanti ne rimettono una ogni giorno, quindi se un po' giri, un po' passi alle città, di fatto tu ce l'hai sempre, se hai soldi ovviamente, costa 10.000 monete. Io sto, penso sono arrivato, avrò superato 1.000.000 ormai.
Il mondo subisce le conseguenze di quello che fai tu? Per esempio, faccio fuori, prendo roba grossa, perché magari i mostri più piccolini immagino che continuino a respawnare più o meno nelle stesse zone, però tipo il dragone, non so quanti ce n'è, lo faccio fuori una volta, respawna dopo un po', oppure quella zona lì no. È senza
quelli
il dragone?
Fissi che stanno in giro, ogni settimana respawnano.
Settimana reale, non del gioco?
Sì. No, settimana.
Ah, gioco.
Ok.
Poi ci sono, che ne so, ci sono situazioni dove in un paesino, se arrivi tardi, io sono arrivato in tempo e sono riuscito a fermare l'attacco del drago. Non so lì se ci arrivavi tardi, magari succedeva qualcosa. Però poi lì, salvandoli, pure tipo un altro paesino dove arrivai in tempo per fermare un'invasione dei lucertoloni, e dopo loro ritornano i ragazzi, gli abitanti, e ricomincia la vita, perché prima era un po' desolato. E ci sono varie situazioni un po' dinamiche, cioè le quest a tempo sono tutte un po' basate su questo fatto che se tu non arrivi in tempo succede qualcosa. Ovviamente io non sto ricaricando e vedendo l'altro risultato, quindi per adesso io almeno di quella a tempo non ne ho fallita nemmeno una, pure quella del ragazzino col lupo, ho beccato la strada con i fiori,
e io pure una.
Poi c'era non mi ricordo, comunque 7-8 le ho fatte, sicuramente non a tempo. Però dinamicità nel senso che tu ripulisci la strada e cambia qualcosa, no, perché ritornano. Cioè pure i goblin, certo, rompono pure il cazzo, perché c'è una legione di goblin. Infatti io scrissi su Telegram, a livello di simulazione è figo, perché comunque c'ha delle cose dinamiche, però poi ti inizi a fare due domande e dici sì, scusate, ma dentro la città non stanno sicuri, perché ogni tanto ti teletrasporta, arrivi lì e ti ritrovi un ogre in mezzo alla piazza, o un ciclope, o dei goblin che non si sa da dove arrivano. E ok,
entrano anche dentro la città?
Sì, entrano.
Sì, però il problema è che
Cagliari secondi ne ha visti.
Il problema è che nel trailer faceva vedere il grifone che arriva da volando e ha senso, no? Che plana e ok, inizia a attaccare tutti. Ma l'ogre come ci è arrivato nel centro della piazza? Cioè, se almeno falli combattere all'entrata. Cioè, purtroppo io non ho mai beccato che provano ad entrare. Io l'ho beccato sempre che già stavano dentro. E questa cosa, cioè, questa cosa pure a me non piace, perché nel primo provavano ad entrare, ma sempre dall'entrata principale. E quindi le guardie un minimo facevano da filtro. Qua veramente, cioè, a qualcuno, io ho visto dei video, a qualcuno un drago in piazza, cioè non ha senso, secondo me. Poi, cioè, oddio, il drago può arrivarti pure dal cielo, ok, ma ogre, ciclopi, questa roba a piedi, ma come cazzo ci arriva nel centro della città?
Perché hanno un sistema di trasporto molto molto efficace, o prendono la metro?
No, ma almeno fai, che ne so, ci sono le fogne, fai uscire le lucertole dalle fogne. E già avrebbe più senso che ogni tanto di notte fanno l'agguato, ma così veramente, cioè, che compaiono come per magia, questa cosa è brutta. E poi ovviamente questa cosa è pensata sempre per metterti il cagone, che se muoiono gli NPC, poi o li, certo, li resusciti con le pietre che trovi lì, i cuori di drago, o te li tieni morti, o ricarichi se c'hai un backup. Però non, cioè, non la simula così sta roba, cioè simulala che io faccio una scelta, fallisco la quest e mi tengo le conseguenze, ma non fa comparire L'ira di Dio è mezza la piazza. Perché poi già fuori l'inferno. Vai in viaggio col carretto e ti sfasciano tutto. Ogni tre passi arriva una legione di goblin. Inizia a farti due domande, dici, ma qua il cibo come ci arriva in città?
Cioè, come per esempio, fanno? Ecco, un'altra cosa che a me è successa, che secondo me anche lì andava gestita meglio, là c'è sta una quest principale, quindi principale, non secondaria, in cui tu devi entrare in castello, e per entrare in castello ti devi vestire bene. Ci sono due o tre modi per prendere questi vestiti, questi farsetti così, no? Quindi io avevo tre set di questi cazzo di farsetti, faccio la quest, torno in città, me li vendo, e la quest successiva principale serviva a rientrare al castello, quindi ti riservivano questi vestiti e non c'è modo di ricomprarli, perché devi andare in un, da un NPC inculato in mezzo ai monti e te li vende a una cifra esorbitante, quindi dai, non puoi ricomprarli.
Falsario.
Il falsario, ma te li vende a 150.000 a pezzo, capito? Che tu non ce l'hai all'inizio, non è proprio impossibile. E dopo, insomma, cercando su internet, ho visto che entrando nelle case dei nobili, bla bla bla, ne trovi altri, ne ho trovati altri. Però cazzo, tu avvertimi quando li sto a vendere sta cosa. Cioè, è una quest principale, non è una quest secondaria, capito? Un minimo di attenzione su su ste cose che potenzialmente possono disintegrare il gioco.
No, però puoi andare pure senza.
No, 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 non ti fa avanzare senza il colonnello.
Alla
mascherata, alla festa solo, ci può andare.
Forse solo l'incoronazione, sì.
All'incoronazione ci devi avere.
Però tutte le altre, che ovviamente pure lì è scelto un po' opinabile, tutte stealth in un sistema
orribile.
Di intelligenza artificiale non è progettata.
No, non c'è lo stealth.
Sì, reagiscono se ci vai vestito o. Se ci vai vestito da nobile o vestito da guardia senza, le cose cambiano, ma comunque non succede niente. Cioè, pure che ti acchiappano, vai in prigione, corrompi la guardia, esci e la notte dopo vuoi rifare la quest. Cioè, la cosa che avrei gradito io è che il gancio narrativo ci sta, cioè, senza fare troppi spoiler, tu sei chi sei, ti dobbiamo tenere sotto copertura finché non capiamo che succede. Fai ste missioni, tanto se sei mascherato nessuno ti riconosce. Cioè, se fosse stata forzata la cosa, ci poteva sta, che pure se fai il coglione, c'è gente che ha ucciso tutte le guardie per fare una missione e comunque te la fa completà. Ma il problema è che ci puoi andare pure a volto scoperto. Cioè, vai a volto scoperto, fai il delirio, ti mettono in carcere, esci e puoi continuare a fare quelle, cioè voglio dire, la reggente come minimo ti dovrebbe scatenare l'esercito addosso se sa chi sei, eccetera eccetera. Su sta roba qua fa pure questo, a livello di simulazione di un mondo di gioco credibile qua scricchiola parecchio. Cioè, non ho capito perché hanno voluto forzare quelle 5 quest della main in quel modo là. Sì, sono varie, non combatti praticamente. Cioè, devi sgattaio là, trova delle cose, libera un tizio. Va bene, però mi devi fare un sistema stealth
un minimo
decente, se no. Cioè, veramente io quando ho liberato il tizio, lì sono sbattuto contro una guardia, me lo sono fatto, me lo sono caricato addosso. Sono sbattuto carne. Contro una guardia e dico, ok, ho fallito la quest. No. Lo poso a terra, questo come se niente fosse, si mette a camminare davanti al castello, lì te le guarda con tutte le guardie e nessuno dice niente. Cioè, io non pretendo lo stealth di Metal Gear Solid, non pretendo la simulazione di GTA, eccetera, eccetera. Però me le hai messe tu queste. Cioè, a me andava bene come il primo, vai lì, uccidi i goblin, torna, vai lì, uccidi il cazzo e... A me andava bene. Però pure così.
Mi stupisce.
Ho pensato fosse un esperimento sociale, forse. Finito male.
Esatto. Mi stupisce questa tua affermazione. È chiaramente una scelta autoriale.
No, è che secondo me volevano variare perché, boh, nel senso, dice forse qua se combatte troppo, mettiamoci le quest stealth.
E il sistema stealth quindi dici fa proprio cacare.
Non c'è, non esiste.
Non esiste.
Cioè,
non
è basilare. Se io giro senza i travestimenti, le guardie mi iniziano a dire che fai qua. Dopo un tot di tempo si triggera il combattimento e ti inizia ad attaccare. Se ti abbattono, ti portano in galera.
Sì, sì, ma non c'è un sistema stealth. Cioè, tu non puoi metterti i carponi, non ti puoi nascondere.
Non c'è, sì, luce buio. che non si vede, ma non c'è un sistema di suoni.
No, no.
Cioè tutte le finezze di uno stealth vero qua non ci sono. Cioè, è come The Witcher 3 in quelle fasi dove ti dovevi nascondere, che pure era una cacata proprio fatta con tanto per. Però in The Witcher ne erano veramente tre, veramente pochissime.
Ed qua, erano sempre nella main quest in quel caso? Chiedo.
Di qualche passaggio, okay. Sì, e qualcuno pure saggio. Però qua il problema è che appena arrivi a Vermund, la capitale della nazione degli umani, le prime 5 quest sono tutte così.
Sì.
È veramente una scelta strana. Cioè, mi vuoi mettere il fatto delle travestimenti, che è figo, però fallo un po' meglio. E vabbè, il resto, cioè, io comunque...
Ma questa cosa dei travestimenti, scusa per me, ma quando cazzo lo dice, io non lo sapevo.
No, vabbè, ti esce il pop-up. La non prima volta che fa... che mi pare fa una di quelle quest. No, ma il tutorial, paradossalmente, cioè, nel primo non ti dicevo un cazzo di niente, raga, zero. Ma proprio zero, il tutorial non esisteva. Qui hanno fatto dei pop-up di spiegazione, pur abbastanza dettagliati, che ti escono ogni volta che tu fai per la prima volta una meccanica, incontri una meccanica. Però rimane il fatto che, cioè, se deve essere un minimo stimolante quella roba, e vuoi che la faccia, l'intelligenza artificiale si deve accorgere di varie cose, e qui purtroppo non lo fa. Cioè devi veramente fare il coglione tu, che ti metti a sbattere contro tutti, acchiappi qualcuno e lo lanci, tiri qualche spadata, ma non è sufficiente, cioè, mi dispiace, perché poi tutto il resto io lo sto adorando.
Sì, no, al netto del fatto che il combat, cose incredibili. Sì, sono d'accordo.
Combat per me, cioè, è una roba, è Capcom, cioè tu col pad alla mano dici ok, questa è sta roba, solo sì, Capcom, sì. Me la fa così. Cioè,
certo,
le
anche lì
le cose sono un po'...
Metteci un cazzo di
il lock on, no, io mi trovo bene, perché io pure mostrante ci ho sempre giocato, cioè inizio un po' con l'occhio per prendere la mano, dopo lo tolgo.
Ma metticelo,
perché,
però, no?
Lo so, io mi ci trovo bene, perché quella roba là è pensata, almeno in mostrante, ma pure qua proprio per me, per darti la libertà di colpire precisamente dove vuoi tu. Con l'occ tu colpisci solo in determinati punti, siccome pure qua c'è sta il fatto che puoi tagliare la coda, devi colpire il punto dei, poi qua ti puoi proprio arrampicare, se arrampicata libera. Capisco che non l'hanno messo forzato, però cioè tu se... Ah, vabbè, tu stai non puoi mettere le mod, perché già c'è una mod, no, che aggiunge... Che mo lo finisco la prima volta, dopo voglio installare per vedere che differenza si percepisce con l'occhio fisso. Perché magari sarà comodissimo per i ranged, i caster, però quando devi menare le mazzate, secondo me... Cioè io mi trovo meglio con... a non avere il lock fisso.
Mi bastava farmi scegliere, però, cioè...
sì, esatto. Dovevano fare come Monster Hunter, cioè lo attivi o lo disattivi, che Monster Hunter c'è proprio l'opzione disattivalo e c'hai, colpisci tu in base a dove indirizzi lo stick, eccetera eccetera. Però c'è tutto il resto, veramente, quando inizi a tirare spadate col distruttore e fai i buchi a terra, proprio la sensazione del feedback dei colpi è una roba...
No, ma è grandioso. Però secondo me ha perso però l'occasione, cioè questo sarà come il primo, sarà un gioco di culto, forse lo è già, un gioco di culto che sarà venerato da chi lo ama.
Sì, come è noi. Ancora più divisivo.
Però resta quello, capito? Invece c'era la possibilità di metterci qualche elemento che lo facesse diventare, non ti dico popolare, perché comunque è un gioco tosto. Però
dovevano cambiare parecchie cose proprio a monte. Cioè il problema fondamentalmente è sempre quello, che loro come se avessero ragionato in ottica da indie. Cioè io sono indie, faccio un po' il cazzo che mi pare, perché non punto a venderlo a tutti. E ok, lì nessuno dice niente. Cioè che un indie faccia cose radicali io non ho mai sentito. Cioè se non ti piace non te lo inculi. Se lo fa Capcom la percezione è diversa. Cioè tu comunque hai fatto una campagna marketing per venderla a milioni di persone, non... è normale, tu dici sì, c'ha scelte radicali, la visione autoriale eccetera eccetera, ma comunque questo è finito in mano a milioni di persone. È normale che uno che non è abituato, che non conosce il primo, E diciamo, ma che cazzo è sta roba? Cioè, ma come fate a giocarla? Infatti, cioè, vedo una divisione netta proprio. Cioè, c'è chi dice proprio che è una merda fumante ingiocabile e chi lo sta adorando perché probabilmente sono tutti fan del primo, quelli che lo stanno adorando.
Può essere, può anche essere che... anche con l'avvento la prendo un po' larga, anche con l'avvento dei Souls, anche perché quando è uscito il primo Dragon's Dogma, cos'era uscito? Demon Souls solo, giusto?
Demon è il primo Dark Souls.
Il primo Dark Souls. Però magari con la diffusione questo tipo di gioco un pochino più legnosetto, un po' più difficile, cose del genere, magari ha trovato un pubblico più ampio, tant'è vero che da quello che ho capito ha venduto bene Dragon's Dogma 2
milioni
2.
E mezzo che, insomma, 2 milioni e mezzo il primo aveva nel primo mese fece un milione,
esatto.
Sì.
Quindi direi che è ottimo risultato a livello di saga.
Spero non abbiano messo tipo paletti tipo 10 milioni, perché sono matti, cioè sto gioco a 10 milioni non lo vendi, ma manco se
Capcom ha imparato la lezione, secondo me. Square Enix ancora
hanno venduto troppi Monster Hunter, secondo me mo alzano un po' il tiro con tutte le IP.
Però quello è ancora diverso, perché è un'IP storica che tendenzialmente non ha mai fatto cagate, non è mai stata dormiente per 10 anni, è sempre andato avanti, quindi ci sta a aspettarsi un po' di
il
più.
Il capitalismo, Max, devi sempre crescere, sempre crescere. No, vabbè, ma non penso che si aspettassero veramente... No. E che giustamente è comunque stato segato dal delirio che scoppia, cioè le performance, diciamo pure due cose, ecco, su questo, che l'altro altro ne parliamo proprio. Allora, io c'ho il PC appena comprato, nell'esterno mi arriva pure a 120 fps, veramente non ho problemi, ma nelle città a nessuno gira bene, cioè gira bene nel senso che mi scende massimo a 50 fps, che già per me cioè io prima giocavo a 30 fps cioè, e dovevo scendere tutto a medio, per me mo è tutto grasso che cola, però comunque si vede appena superi cioè entri dalla porta, boom, crolla tutto. E sta roba, purtroppo pure la patch che è uscita oggi non va a toccare minimamente questo, quindi non lo so che hanno combinato, se il engine che non è adatto a gestire tutti questi NPC, tutti questi behavior, la IA che fa mille cazzi, però è innegabile che nelle due città crolla. E con un PC appena comprato, che comunque è nei requisiti consigliati loro, pure oltre i requisiti consigliati da loro, questo mi deve agire, non dico perfetto, ma quasi.
Ti chiedono in chat GPU e processore, e Dark Planet ti fa un altro appunto. Ma vai con la
4070 Super, il processore di AMD 7008, non mi ricordo come cazzo, X3D, che è un signor processore, sì. Infatti perciò non mi crolla proprio come a molti altri nelle città. Però
un
cazzo,
Ryzen 7,
cioè...
giusto?
Sì, Ryzen 7 7008,
dell'i7, per darci... per chi non è troppo non... dentro.
Però cioè, è uno dei comunque dei più consigliati per il gaming. Vabbè, è bello, se vedo le prime volte vedevo le temperature, non crea picchi, non si riscalda, non è che minchia il processore esplode, no. Però comunque si impalla, cioè dimezzano più della metà gli FPS. C'è qualcosa nel codice, nel come hanno ottimizzato le risorse.
Fanno lavorare troppo la CPU in alcuni punti e magari va sotto sforzo, così a naso, perché da quello che ho letto anche in chat mi sembra di capire che vadano a pesare un po' troppo sulla CPU invece che basarsi un po' di più sulla GPU, sempre da quello che ho capito, però non sono così tecnico, non potrei sbagliarmi tranquillamente.
Allora, Dark Planet ti diceva si accontentano.
Dark Planet secondo me fa parte esattamente di quello che dicevi prima. Cioè, o lo adoro nonostante
i difetti.
Ma
lui ha amato il primo. Lui il primo lo ha amato, lo ha adorato. Cioè io dissi pure in chat, se sei cioè se non sei convinto lascia sta, aspetta che lo patcheranno, magari aggiungeranno pure qualche update gratuito, uscirà un'espansione, probabilmente faranno un'espansione stile un po' Dark Horizon. E il discorso è che le cose che mi piacevano del primo qua ci sono tutte o quasi, però cioè la roba che ho amato del primo qua c'è, il livello è quello, la qualità è quella, con in più il fatto che comunque il combat è non è del 2013, è una roba che per me comunque fa solo cappa, come così io se mo rigioco Elden Ring non mi dà le stesse sensazioni, nonostante lo abbia adorato pure quello, e probabilmente gli darei un voto più alto di Dragon's Dogma 2 per tante altre ragioni, ma non ha minimamente le cose che c'è sto gioco qua. Cioè il combattimento è super statico in Elden Ring, tu sei inchiodato a terra, non puoi interagire con niente e fai le solite cose che fai dei giochi Souls. Qua no, qua più inventi vai e più cose fighe fai, è un po' come Monster Hunter, cioè per me è quella là il vero punto di forza, cioè solo Capcom fa sti combat system così, e per quello dico che poi è normale il discorso della bilancia, cioè se sulla bilancia mi metti determinate cose e dall'altra parte me ne metti altre, poi ognuno peserà in base al valore che dà alle singole cose, ma per me comunque non direi mai che il capolavoro che mi aspettavo che facesse scomparire il The Ring, perché no, il The Ring no, sta bello lì, può dormire, certo, tranquillo. Però io tutto sto descriverlo come una merda fumante,
no, che è una follia,
sì, è
radicale e non si spaventa di non piacere al grande pubblico.
Torniamo sempre al solito discorso del nessuno ragiona ma tutti fanno il tifo, che insomma anche basta. non voglio ripetermi mille volte sotto quel
qua
punto
c'è la guerra,
di vista.
C'è la guerra pure al denuvo, ai DLC in un gioco single play, cioè comunque lo dicevo pure l'altra volta, io picchiarì pure la posizione dell'altra volta, a me la cosa che mi ha fatto cedere coglione è chi ha falsificato la realtà, e ci sono le prove, cioè di gente che ha detto cose totalmente false e poi se le è dovute rimangiare perché non aveva capito un cazzo di come funzionava. Poi se uno mi dice, io proprio per una questione politica odio ogni volta che mettono i DLC in un gioco che pago 80 euro, 70 euro, allora lì alzo le mani, perché io ho una scelta al di fuori di qualsiasi... Cioè nel senso, non compri giochi che mettono i DLC se sono single player. Va bene, cioè è una scelta rispettabilissima e
sciocca,
la poni su quel livello lì.
Sì.
Ah no, cioè lo posso pure capire, perché dicevo, ti ho dato 80 euro
e
mi aspetto che ci siano tutti i contenuti dentro. E per fare esempio, Capcom prima ti vendeva il finale a parte, per me quella è una troiata colossale, e che qualcuno ha paragonato questo pure a quegli esempi lì, per me quello va fatto girare i coglioni. Cioè tutto il save system che è pensato così perché ti devono vendere il save nel DLC, ma non è assolutamente così, è pensato così perché It's uno voleva una cosa radicale, poi non piace, non va bene così, ma non dire che è pensato per vendere i DLC, perché è una puttanata che, cioè, veramente non c'è alcuna prova empirica di sta stronzata qua.
Anche perché banalmente c'è il DLC del salvataggio in più?
No, ma no, ma no
cioè, l'avrebbero già fatto, con tutta la gente che si lamenta, diciamo un 10% che comprava quel DLC avrebbero fatto i soldi. Quindi è palese che non è così questa cosa.
Ma non lo comprano nemmeno, perché su PC tempo 30 secondi è uscita la mod che ti fa il backup,
no,
dei save che sta usando,
certo.
Febbio, cioè voglio dire, eppure questo ti chiedi, cazzo l'ha fatto una mod, com'è che tu non riesci a fare, però vabbè.
Perché è una scelta, cioè è palesemente
dico,
cioè, una scelta.
Lui l'ha voluta così sta cosa, senza calcolare che nel 2024 questa cosa qua la fai digerire molto più difficilmente di 10 anni fa, di 15
certo.
anni fa. Cioè io mi ricordo i giochi di ruolo anni 90, ma c'erano cose molto peggio di questa e si giocavano senza problemi. Cioè è normale, vai avanti, la user experience migliora e uno si aspetta che determinate cose vengano fatte in quel modo. Però qua faccio una piccola provocazione e poi mi fermo, perché quando faccio un esempio, no, pure parecchi si sono lamentati di sempre questo fatto di che fanno la scelta autoriale del save singolo, eccetera. E nei Souls tu non puoi fare i save, cioè non puoi save scammare, non puoi fare un cazzo. Lì non ha detto una parola a nessuno. Cioè, voglio dire,
perché è più chiaro quando è che salvi. Cioè,
questo qui è più radicale, c'è cioè quella cazzata di sovrascrivere. Ma i Souls come concept stai lì, cioè salvi è quello, non è che dici mi faccio 30 slot diversi e provo a fare le cose, no, cioè se uccidi un NPC è quello, fine.
Però non
se
posso
sbagli
fare
una quest è quella,
però non posso fare più personaggi nei Souls.
Sì, la differenza è che lì c'hai gli slot infiniti per farti 50 personaggi. Qua mo hanno aggiunto la voce new game e ti puoi fare un secondo personaggio, non so se
no, te lo dovrà scrivere.
Sì, è come il primo praticamente.
Sì.
E che pure qui, il primo, Vanilla, manco ce l'aveva sta cosa, poi l'aggiunsero con una patch. Eppure nel primo, i DLC che vendevano i cristalli del cazzo, c'erano anche nel primo, molti si sono scordati, mi scordai di dirlo l'altra volta. C'erano pure lì i DLC, andate a controllare sulla wiki di Dragonstone, c'è l'elenco di quello che vendevano. C'erano più o meno le stesse cose, tranne il telecristallo. La cosa che c'è in più rispetto a prima è il telecristallo. Il voucher per cambiare una volta in più l'essere del personaggio. Cioè, quindi, pure qui non voglio fare il discorso che okay, Capcom lo fa sempre, quindi dobbiamo dire che va bene. No, ma mettiamo le cose nella prospettiva giusta, cioè non cadiamo dal pero, oddio scantalo, e poi nel primo era così.
Posso fare una domanda a Fabio?
Mm?
Performance PS5?
Pessime.
Ti ritrovi in quello che ha detto Carme più o meno?
No,
o
tanto peggio? Cioè, magari arriva a quei livelli, il gioco gira circa a 30 frame al secondo, ma c'ha dei cali poi evidenti. In città,
è una citazione, è più cinematico così.
Sì.
Certo.
No, ci sono dei frangenti in cui arriva a 15-20 tranquillamente.
Non mi aspettavo performance così basse su PS5, pensavo fosse andasse un pochino di più, oppure 30 fissi ovunque.
Non hanno visto performance, beh.
No, cioè adesso puoi solo disattivare ray tracing e blur. Beh, quello l'ho disattivato, ray tracing io non l'ho disattivato, ma è molto oscilla parecchio, va a 30, poi va a 20, poi va a 25, poi arriva a 35, poi va a 15, quindi è quella la cosa più fastidiosa.
La cosa pure...
Quindi un gioco giapponese che gira meglio su PC che su console, minchia, è storico.
Beh, cazzo,
sui PC di fascia medio-alta, che ho letto le recensioni su Steam, ma gente, chi non è riuscito proprio a farlo partire ed erano nei minimi. Cioè io ho provato sul vecchio, a partire partiva, mi girava una merda ovviamente, però a partire partiva. Gente che gli parte proprio. Vabbè, su PC devi mettere sempre in conto una fetta di persone che comunque ti metterà una recensione negativa perché non funziona, semplicemente per quello. Però a me un sacco di cose comunque stanno piacendo, da pure la Sfinge come strutturata, sono strutturati gli indovinelli, altre robe che mi sono successe ieri pure della main quest, si inizia a vedere i collegamenti col primo.
Quindi non è letteralmente un reboot?
No. Io non sto capendo, cioè è successa una cosa che praticamente è collegata col primo, quindi non lo so, però ti ripeto, nel menu non c'è scritto 2.
No, cioè, sì, mi ricordo che non è... detto.
Però il mondo è un altro, come in questo, altre, quindi...
Ma non lo so, boh, se non finiamo come il finale di Final Fantasy VII pure qua.
Perché in teoria, già nel primo era così, il fatto che arrivasse
c'è
il
un
drago,
ciclo.
Uccidesse
un ciclo,
la persona che diventa la Risen poi uccide il drago e poi il drago diventa... Quello fa già parte della lore del gioco, quindi semplicemente hanno messo
è un ciclo. Questo probabilmente sarà un altro ciclo. È che la cosa che ho visto è un collegamento troppo palese, cioè non ti dice niente nessuno, nessuno ti dice è quella cosa lì. lo capisco io perché ho giocato il primo, però è troppo palese, quindi boh, qualcosa succederà. E poi quando lo finiamo, che voglio vedere pure sto famoso endgame di cui ho cercato di evitarmi spoiler, perché mi hanno detto che è una roba, chi ha detto che è geniale, chi ha detto che
è il primo già c'aveva un endgame interessante da sto punto di vista.
Questo qua, da come ho capito, è una roba ancora più particolare, quindi non ho idea di cosa aspettarmi, vediamo. Non mi dovrebbe mancare molto, però devo fare ancora varie side a Medusa, il pittore lì. Che è questo disturbo?
C'è un disturbo proveniente dal 97, probabilmente. Sembrava un cellulare...
Io non sento niente.
No,
tra l'altro mi è venuto in mente che vidi la serie su Netflix...
Quella a me mi ha fatto cagare.
Però c'erano delle nudità.
Potevano sfruttare. Sì, perché hanno messo l'accento sulle pedine. Per approfondire un po', potevano. Sulle piedine. Potevano inventarsi una storia per raccontare un po' le pedine. Però poi alla fine finisce un po' a tarraluzzo e vino. Tipo di quello stile, quello stile lì a me non tanto piace. Se non sbaglio, è lo stesso della trilogia di Berserk, l'ultima che fecero.
Sì, guarda, leggermente lì... meglio, ma poi il CGI di legno in cel shading.
Non lo gradisco, sì. No. È un mischione di stili che non si nota troppo. Non...
Ok. Boh, ok, va bene, quindi aspettiamo il termine della vostra prima run per parlarne ancora, se non avete niente da dire.
Dentro Rerone rispondo velocemente, ci stanno anche delle VTubers, non so se sono VTubers, ma dissi l'altra volta ci sono delle pedine ufficiali che Capcom ha fatto inserire nel gioco, che sono state create da influencer, YouTuber.
Lo diceva prima quando facevo vedere il gameplay trailer che avevano mostrato tempo addietro. Che era comparso l'elenco di tutte le VTuber o comunque gli YouTuber che avevano annunciato in quell'occasione lì. Ok, facciamo parlare un po' Stefanos.
Yes.
Ci parli un po' di Goblin Stone.
Sì, Goblin Stone, gioco che ho provato su
intanto
consiglio
mi sento 20 secondi, però vi lascio in buone mani. Okay. Vai.
Che ho provato su consiglio di Baby Def nel nostro fantastico canale Telegram, perché ha detto delle parole magiche tipo XCOM, turni e cose così. Quindi, preso dalla curiosità, ho richiesto una copia di evaluazione, anche se si trova tranquillamente su Steam. Nel caso, ricordatevi che su Steam si può fare il refund dopo un paio di ore, se proprio il gioco non... A seconda dei giochi anche più di due. Ma comunque, questo Goblin Stone è un giochino bidimensionale, o comunque anche qui finto 2D, perché in realtà è un 3D col cel shading, anche quello fatto in Unity, che combina diversi elementi, ovvero ha un sistema di combattimento con... dei punti e delle carte che può avere qualcosina dal deck building mischiato con quello di Darkest Dungeon, per capirci. Poi ha un sistema di gestione della base che è Fallout Shelter, Indie Shelter, praticamente identico, senza però tutte le cose insomma di attesa o pay to win e simili. Nella storia tu sei... hai una storia, tra l'altro, che è la cosa che a me interessa sempre. Diciamo, nella storia tu sei questo gruppo di goblin che è stanco di stare nei dungeon ed essere lì vessati, si costruiscono una base per i fatti loro e da lì poi devono esplorare i posti, combattere e così via. Appunto, il gioco ha quelle caratteristiche del, secondo me, fantastico per Steam Deck, combattimenti appunto a turni ricorda Darkest Dungeon, ma senza tutta la disperazione di Darkest Dungeon, per fortuna. È molto più colorato, molto più allegro. Ha una parte strategica della XCOM, o alla XCOM, non ha solo la parte strategica, ecco, ma non è che non muovi le pedine come in Dragon's Dogma, non muovi i vari personaggi nella stessa maniera, ce li hai uno contro l'altro, stile Darkest Dungeon, insomma, nemici a destra e personaggio a sinistra, o anche come in Ravenous Devils, quello a cui partecipò
il maestro Mirko.
Esatto. E quindi quel combat system lì, però è carino. L'unica pecca è che, allora, uno, non riesco ancora a capire se mi piace o non mi piace, sono ancora un po' metà e metà, e poi che costa ancora, insomma, una ventina, lo so che, insomma, sembra un gioco piccolo, indie, tutto sommato, un prezzo un po' meno indie, tutto sommato, ma anche lì è relativo. Però, insomma, lo sto giocando, adesso temporaneamente in pausa, Subterranean 2, adesso su Subterranean sono arrivato al punto dove so come arrivare alla fine, diciamo. Quello, e poi, nel senso, bisogna comunque proseguire. Resta un fantastico gioco Subterranean, comunque. Ci ho fatto una trentina di ore. No, bugia, una quarantina di ore, ma io penso che la metà siano di gioco avviato, e poi io ogni tanto mi sedevo, facevo qualcosa e poi mi rialzavo e così via. Che è un mio grande classico. Però appunto tutte cose giocabilissime sulle console portatili. Anzi, sui PC portatili, tipo Steam Deck, ROG, Ally, eccetera. E niente, magari dateci un'occhiata se questi generi qui vi piacciono, ce li avete tutti assieme, e non è neanche un gioco, appunto, troppo triste. Basta.
Ce l'ho in wishlist.
Mm-hmm.
Molto bene. Fabio, vuoi parlarci un pochino di quello che ti rimane? Vuoi fare la prossima? Vuoi giocarci ancora un po'? Non mi ricordo quanto ci hai giocato.
Circa 12-13 ore. Dovrebbe essere molto lungo il gioco, quindi
dimmi tu.
No, veramente all'inizio. E dai, ne parliamo magari alla prossima, allora. Così d'accordo, ne parlo un po' più con cognizione di causa e ci facciamo i consiglioni.
Va bene, allora io, se non vi disturba, faccio una volata, ma proprio volata, su Deliverance,
prego,
Mars.
Prego. Vali.
Sì, perché è un gioco che ho iniziato settimana scorsa, sì. Avevo un paio di ore libere, ho provato a lanciarlo, sinceramente, perché non ci avevo capito un cazzo del gioco. Io non so se avete presente il titolo seguito di Deliverance the Moon, se non ricordo male. Deliverance Mars, io pensavo di trovarmi davanti a una specie di gestionale, devo mettere a posto la base su Marte, qualcosa del genere. Devo dire, non avevo capito assolutamente nulla del gioco. È un'avventura in terza persona, molto narrativa, chiacchierano tantissimo in questo gioco. Ho fatto non solo il prologo, che ti sbatte letteralmente in faccia, il gioco, che è la prima mezz'oretta di gioco. Credo di aver concluso la prima parte della storia, quindi sono letteralmente appena arrivato su Marte, e benché abbia qualche difettuccio, tipo mannaggia alle persone che si convincono di poter fare le facce umane super realistiche molto molto bene, per quanto siano fatte bene, comunque si vede che è uno studio molto piccolo che non ha magari accesso a motion capture o cose del genere, quindi ci sono delle animazioni un po' fessacchiotte, soprattutto sulle facce, sulle espressioni. Nonostante questo, recitato molto bene a livello di doppiaggio, e trasmettono le giuste emozioni. Anche i vari flashback che ho avuto, che ho visto fino adesso, per quanto sono propedeutici a poi le cose che devi fare durante il gameplay, e sono letteralmente i tutorial, però torniamo indietro nel tempo, ti faccio vedere questa parte di storia nel mentre fatti sto tutorialino, perché al momento sei una bambina di 8 anni che vuole diventare astronauta. È un titolo che è abbastanza duro come tematiche in generale. C'è una scelta molto forte del padre all'inizio del gioco, c'è una situazione mondiale molto molto difficile, soprattutto considerando che è ambientato non così tanto in là nel futuro. La parte principale del gioco è ambientato intorno al 2060, quindi parliamo di 35-40 anni, non tantissimo. Il mondo ha una desertificazione globale, piano piano si stanno estinguendo tutte le razze animali sul pianeta, c'è questa agenzia spaziale mondiale, la World Space Agency, che ha creato, ha studiato e ha creato queste arche che sembrano poter ridare vita alla Terra dopo che abbiamo fatto casini per 150 anni. Non si sa bene che fine abbiano fatto e non si sa bene se effettivamente hanno funzionato. Questo, diciamo, è l'incipit un po' grande del gioco. Lo sto giocando su Epic, è il gioco del weekend di quando sono a casa della fidanzata. Secondo me potrei finirlo abbastanza agilmente questo weekend. Il casino è che, se non ho capito male, non supporta i salvataggi cloud, quindi l'ho iniziato lì e devo finirlo lì. Lo sto giocando su Epic perché l'avevano regalato qualche mese fa. Come dicevo, pensavo di trovarmi davanti a una tipologia di gioco, me ne sono trovato davanti a tutt'altro, però è veramente una piacevole sorpresa. Non vedo l'ora di vedere come va avanti e come si sviluppa il tutto. Se ce l'avete e non l'avete ancora giocato, provatelo, perché secondo me può dare delle belle soddisfazioni.
Ascolta, io volevo sapere, ma è vero che c'è un'arca che si chiama Madonna?
Sì, è la quarta, quella che è stata distrutta dopo un brutto incidente. Esatto, capito, sì,
capito,
sì.
Okay.
Va bene.
Va bene, grazie.
Ma in realtà noi non dobbiamo fare i consigli. No,
dobbiamo sentire tutti i Mustalk.
Dobbiamo sentire tutti i Mustalk.
Sì.
Quindi cominciamo con la sigla e poi ci sentiamo il Mustalk del conigliastro. Sigla che non ne vuole sapere. Partita. E sono anche riuscito a metterlo a posto l'audio del conigliastro.
Ciao, Stacchi Podcast e Stefano. Non so come si sentirà l'audio, spero non troppo male, visto che sono su Plus. Da caso non lo rifarò, ma anche perché a me il fantasy fa proprio schifo, ma schifo, ma tanto schifo, che spesso, piuttosto che guardare o giocare un titolo fantasy, preferisco, non lo so, infilarmi qualcosa nell'occhio e scavarci dentro. Quindi, se titoli come molti dei From Software o Dragon's Dogma 2 riescono a ridurmi a uno stato larvale di drogatura, vuol dire che il gameplay va al di là della stessa ambientazione che io trovo deprecabile. Credo che un GTMR...
Sì, l'applauso, prima, grazie.
Ecco, il finale mi ha sempre ucciso.
Bellissimo.
È bellissimo. Si sente un po' traballante perché ho dovuto rimuovere tutto il rumore dell'autobus, perché sennò non si capiva niente. Ci siamo dimenticati di dire qual era la l'argomento del Moostalk, ovvero il nostro rapporto con il fantasy, il vostro rapporto con il fantasy, visto che ultimamente ne stanno uscendo veramente a sacchi di giochi fantasy o comunque su quella base lì, e quindi ci siamo domandati se effettivamente qual è il vostro rapporto. Round veloce di qual è il nostro rapporto col fantasy.
Io pessimo,
buono. Setting tutto quasi preferito.
Abbiamo tutto lo spettro. Ottimo, buono, preferito.
Ma è colpa di Tolkien, non ci posso fare niente.
Tolkien. Ok. Io sono un po' più dalle parti di Fabio. Nel senso che non è proprio pessimo, cioè Tolkien lo guardo molto volentieri, e che mi ha buffato un po', mi ha portato un po' a noia il fantasy.
Guarda, io devo dire che
ultimamente non fa molto, devo dire, si sta riposando.
No, sta riposando a Miura. Devo dire che i giapponesi, pur così a occhio, non avendo effettivamente qualcosa che li caratterizzi in modo che spicca, però me lo fanno ingoia bene il fantasy, perché Elden Ring mi piace tantissimo, Dark Souls mi piace perché c'ha comunque questa atmosfera alla Berserk, pure Dragon's Dogma tutto sommato, essendo comunque dozzinale, però ha qualcosa che fa spiccare. Quindi non so che cosa sia, non riesco a individuare qual è la caratteristica che ci riescono a mettere dentro sti cazzo dei giapponesi per farmelo piacere, ma quando lo raccontano loro, secondo me è figo. Poi certo, ho preso tutti esempi di super spicco,
la droga.
Magari la fregna.
È la spatta te fuoco.
No, non vabbè, è più probabile che sia la fregna.
È che secondo me le armature storicamente accurate, sì, esatto. riescono a staccarsi un po' dal solito appunto Tolkien, senza nulla togliere, non mi fraintendete, che poi scattano.
No, ci puoi anche cacare sopra.
No, però
io sono per come cazzo si dice, dissacrare il sacro.
Ok, va bene.
Dissacrare qualcosa.
Stavo dicendo sracrarizzare. Sì.
Cose a caso, non so neanche come segnarmelo questo come titolo puntata.
Questo è il momento Twins Peak.
Discracrare il sacro.
Ottimo titolo puntata comunque, discracrare
il sacro. E per cui, essendo sempre fermi a quella roba lì, e anche Dungeons and Dragons ci si butta in mezzo per quanto cercano di ravvivare un po' la cosa.
No, quella è proprio copia carbone ripetuta per 30 anni,
esatto.
Cioè Dungeons & Dragons è proprio il più inflazionato che esista, secondo me.
Sì,
per cui... è un GDR, lo ricordiamo.
Penso che si sia capito che io sia più per la fantascienza, giusto? Penso che ormai questa cosa sia abbastanza chiara.
Ti piacciono le stelle, lo spazio,
il signore.
È un po' per quello, mi dà più la roba della mente che vaga. Invece sarà che ultimamente i fantasy devono essere realistici. Sì, facciamo le fiamme dalle mani, però non possiamo fare, che cacchio ne so, più di 5 metri in verticale arrampicandoci. Boh, non lo so, sono le robe un po' più... Io mi confondo sempre, qual è l'high fantasy? Quello tipo appunto...
Warcraft è proprio l'emblema dell'high fantasy.
High fantasy è Lord of the Ring.
È Lord of the Ring, Game of Thrones è quello.
Io faccio high, normale e low. Okay. High è tipo Warcraft, dove tu vedi omoni giganti con armature improponibili. Quindi c'è tutto esagerato oltre ogni soglia. Fantasy normale, diciamo, livello Tolkien, e il low fantasy metti in The Witcher, dove alla fine sì, c'è la magia, però tu non vedi i maghi che sparano fiamme dal culo, gente che ha poteri fuori da ogni logica, è tutto ridimensionato un po' al folklore slavo, quindi... per di quello, ma pure ce ne sono altre che sono low fantasy.
Ok, ecco, io il low fantasy allora in questo caso, sa perché avevo l'idea che fosse al contrario? Il low fantasy pesante, che palle. L'high fantasy mi diverte di più, per cui tendo ad andare un po' più verso quella
roba esagerata.
Ma sì, già che facciamo la magia, facciamola vedere questa cazzo di magia.
È quello, sì. Cioè, lì non c'è limiti, via. Tutti hanno poteri straordinari, tutti sono supereroi. E...
Sì. Apro e chiudo. Per quanto il film di Warcraft non fosse niente di che, ma la magia come lo fanno nel film di Warcraft è veramente fica. Ma fica, fica, fica. No, nuvolette di fumo, mannaggia loro. Bene, passiamo al prossimo Mustalk, che è di Cold Black.
Ciao mustacchioni, il mio rapporto con il fantasy è un po' come il mio rapporto con i JRPG. È semplice, è un po' il mio comfort food. Da una parte so che è quasi sempre la stessa cosa, a volte so che è anche un po' una schifezza, ne riconosco che è più o meno sempre uguale, però alla fine quando mi serve finisco per tornare sempre lì, ed è a volte anche un po' confortevole ritrovare quegli stessi elementi, quegli stilemi che vivi da sempre. È proprio come il comfort food, appunto, a volte ti fa nausea e a volte invece non hai voglia che è proprio di quello.
Cioè, vuol dire che è un poeta anche lui?
Io sento come aveva iniziato, pensavo che droppasse una bomba, tipo il mio rapporto con il fantasy, lì tipo sparava
era merda,
cagare,
che la no, madonna poi... mentre passava un drago in sottofondo che ringhiava,
era un dragon
esatto, esattamente
Giuseppe Larisa.
Va bene, il prossimo, allora, cosa vogliamo? Il delirio medio adesso e il delirio ultra dopo, o il contrario?
Sì.
Okay. Vai, vai.
Crescendo, vai.
Delirio medio, abbiamo il buon Febbio.
Ciao, sono Febbio. A forza di mandare audio a bordo del mio jet, ho rotto il muro dello spazio-tempo e sono finito nella partita di Dragon's Dogma 2 di Carmelo. Adesso sono una delle sue pedine e sto facendo turni di lavoro estenuanti. Per fortuna almeno non sono finito a raccogliere margherite in quella schifezza di Final Fantasy XVI o a fare i minigiochi del Gold Saucer con Fabio in FF7 Rebirth. Sai che palle.
Ciao. Ti saresti molto divertito, ti saresti.
Questo non l'avevo sentito, bellissimo.
Molto molto divertito.
Il Gold Sucher,
cioè, non lo so, lì ci avevi tifo, però cioè. Qui tra questo come c'hai un riga lì, cosa chiama, Wilhelmina, che
però
oddio,
ti puoi
Wilhelmina
fare la pedina come vuoi.
Ma io non ho capito, per me, ma come si fa a fare la romance? Nel senso, io ci parlo, faccio missioni,
poi... devi fare la missione e poi ci devi fare i regali ogni volta che te
ne Madonna mia.
Io vado a mazzi dei fiori tipo a quintali, che c'ho 30 mazzi dei fiori, vai, i regali.
Ah, io ormai c'ho l'anello della vita, che se io do quello me la sposo. Vabbè, però.
Ah, noi ancora non lo trovo.
Prima del matrimonio niente, ricordatelo sempre.
Ah, no, anche perché sono donna, quindi.
Vedi che se certo. Si trovano due spasimanti davanti a casa tua, si picchiano, sta roba è bellissima.
Sì? Bello.
Sta roba è figa, si iniziano a menare schiaffi e devi fermare, sennò si ammazzano.
L'ho visto succedere nella taverna.
Tipo succede, sì, un po' ovunque, dove devono beccare te. E devono stare tutte e due dove sei tu in quel momento e si iniziano a menare.
Bellissimo.
E allora sentiamoci l'ultimo che arriva dal buon Gaul.
No, pensavo fosse Lisi.
In a lot of games, crafting is kind of pointless. This shit I don't like, no. Boring and time-consuming side quests. This shit I don't like, no.
Ecco. Sarà contento YouTube di questo.
Okay. Sarà molto contento. No, ma sono tutti pezzettini piccolini. Secondo me sui 3 secondi,
sì,
4
sì.
Secondi.
Sì.
Quindi abbiamo capito che è abbastanza una palla per lui, dai.
Sì, sì, penso anch'io che il succo fosse quello. Va bene. Beh, allora io direi che è l'ora di andare con l'ultima rubricona dei consigli, che si chiama
Parola di Baffo.
La parola di Baffo è appunto la rubricona dei consigli, dove vi diciamo cose, vi consigliamo cose a caso, a quanto pare, stasera. No, non voglia di fare tutte le introduzioni. Chi vuole andare per primo?
Dai, vado io. Su Vai. PlayStation Store trovate al 70%, mi sembra, Red Dead Redemption 2. Non credo che abbia bisogno di presentazioni. Una considerazione che ho fatto prima, mentre scorrevo la lista, è che sono passati 6 anni,
mi sembra, sì.
E ancora fa delle robe che oggi sono fantascienza totale. Soprattutto nella, ecco, adesso stiamo a giocare un open world, nella gestione dei rapporti con gli NPC, nella capacità di veramente qui in ogni tragitto di mappa farti capitare degli eventi totalmente fuori da ogni schema, che ti rendono diverso ogni viaggio. Nonostante siano passati, ecco, 7 anni,
e io non l'ho mai finito.
È un gioco incredibile.
E io non l'ho mai giocato.
A posto io sì.
Ottimo,
entrambe le cose.
Come impostano le quest mi fa troppo incazzare. Cioè, hai tutta sta libertà, poi appena esci fuori, game over.
Ma quello è un po' roba Rockstar.
Lo so perché lo fanno, perché vogliono evitare i glitch, eccetera. Però cazzo, mi dai tutta la libertà appena devi dalla strada. Che boh.
No, vabbè,
anzi, ti dice devi rientrare nella zona della missione, altrimenti fallisci.
Ancora peggio così. Dico,
porca puttana, non mi puoi. Però vabbè, cioè, non gli posso di niente, perché sta roba solo loro la possono fare, quindi
sì, decisamente.
Non esistono cloni di, sono loro e basta.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, Ste?
Sì, io rapidamente non vi consiglio roba di videogiochi, ma chiaramente collegata, in qualche maniera, decisamente. Ovvero ho finito di vedere su Netflix, ma si trova penso in giro, una nuova serie di Ghost in the Shell uscita da poco, che si chiama Ghost in the Shell Standalone Complex 2045, come la vecchia serie Standalone Complex, che è un capolavoro. Questa non è a quel livello, ma è molto bella comunque. E fatta Netflix, diciamo, nel senso che ci hanno messo i soldi, ma poi è fatta dai soliti. E lo stile questa volta è 3D cel shading, ma fatto bene. Non aspettatevi Berserk, quelle stagioni lì o simili, o appunto Dragon's Dogma. Sono decisamente più fluidi. Tratto abbastanza particolare come cel shading, ma ben fatto e apprezzabile. Io non ho un grande amore per le cose in 3D così, ma questo vuol dire che abbiamo fatto storia fantastica. Ci sono 2 stagioni su Netflix che concludono un po' questo capitolo. Volendo, c'è anche un film di riepilogo, cosa che spesso fanno in Giappone con le serie. A volte fanno un grosso, appunto, un unico film. C'è anche per Standalone Complex, ad esempio, se uno non vuole vedersi tutti gli episodi, anche se quelli di Standalone Complex erano molto, cioè, specifici. C'erano quelli standalone e quelli complex. Quelli standalone erano filler, tra virgolette, con missioni, mentre invece quelli complex portavano avanti la storia. Anche in questo caso, ma portano avanti la storia, ma sono sempre collegati col discorso di base. Anche in questo caso gli eventi sono quelli dopo Standalone Complex e dopo Solid State Society, e quindi, come dire, riprende da dove finisce, quindi sono nuovamente i personaggi della sezione 9 che tutti conosciamo, amiamo, ma ecco, non sto lì a dire molto perché non voglio fare spoiler, va decisamente visto. L'unica cosa che dico è che all'inizio la cosa, ma quello si vede già nel trailer, loro sono per mercenari per i fatti loro, poi la cosa cambia, ritorna un po' alle origini per una serie di motivi. E okay. Niente.
Posso dire che graficamente mi fa proprio schifo.
Allora,
cioè, lo trovo piatto, lo trovo totalmente privo di personalità. Sembra quasi che non ci abbiano messo impegno, almeno giudicare dal trailer. Poi magari nella serie è un po' diverso.
Ma allora, quello che vedi è quello che è. È come dicevo, il tratto è molto particolare, è molto, come dire, come si dice, rarefatto,
brutto
quasi. Cioè, come se fosse appunto quasi minimalista, ma nel suo contesto ci si abitua, diciamo, tra virgolette, come Monkey Island 3, quello nuovo. Dopo, quando uno inizia a vedere, non ci fai più caso, ci sta, ha un suo senso. Anche so. Io preferisco assolutamente quello di Standalone Complex bidimensionale, diciamo, quello solito Production IG, fa delle cose splendide, però sicuramente, come dire, più semplice farle così, ma per altre cose invece i movimenti sono fluiti.
No, le animazioni si vede che sono belle, è proprio lo stile artistico che non mi va giù, cioè, lo guardo allora, e vedo un gioco brutto PlayStation 2.
Ecco, come dire, non è che non ne siano in grado, non so perché abbiano fatto questa scelta, ma dico anche che alla fine si può guardare e cioè dopo un po' non ci fa più caso,
okay,
a quel tipo di stile lì, però bisogna abituarci un attimo. Anche all'inizio l'ho visto e ho detto cosa sta cagata, poi ho detto no, aspetta, vabbè, alla fine guardando, poi a un certo punto non ci ho proprio più pensato.
Ci sta.
È simile al metraggio che hanno fatto sempre le Netflix di Monster Hunter.
Ah, ecco, che non so se però, gli stessi.
Che però fa cagare non per la resa grafica, ma per la storia.
No, perché
non ha proprio senso.
Mm-hmm.
Peggio del film, che già il film era una troiata, mamma mia.
Beh, Carme, già che hai preso la parola.
Allora, io un annetto fa vi parlai di sto gioco. Sta ancora in early access, però ormai ve lo regalano a 10 euro in offerta su Steam ed è praticamente la reincarnazione di Heroes of Might and Magic 3, ovvero Songs of Conquest. È proprio identico, cioè prende Heroes e ci schiaffa quest'art direction della Madonna, veramente sto stile grafico che è stupendo. E è proprio identico, cioè le campagne, ti scegli la fazione, turni, fai i tot movimenti, consumi punti azione nel tuo turno, poi ti scontri con i combattimenti a turni, tu stai a sinistra, avversario a destra, ci sono tutte le creature fantasy classiche, più classiche che si può, e devi gestire la bala, il castello, devi produrre risorse, produci mostri settimanalmente, proprio identico a Heroes. Proprio
un gioco molto pericoloso. Hai detto che si chiama? Perché l'ho già visto.
Songs of Conquest, è uscito Songs un anno fa in Early Access, adesso già sono uscite 3-4 paccione, tipo 4-5 giorni fa hanno pubblicato la terza campagna, non so a quanto si fermino, a quanto si vogliono fermare. Però già c'è abbastanza per 10 euro, uff. Poi comunque c'è chi ha giocato Heroes sa che una mappa tipo dura pure 3 giorni.
Esatto, bisogna segnalarlo subito.
A lui sicuramente piacerà perché è grande fan, però è la stessa identica formula con questo stile grafico veramente meraviglioso. Cioè,
oggi tra l'altro mi è arrivata la conferma che hanno spedito il gioco da tavolo, quello ipergigante.
Ah, quello che prendessi l'altra volta.
Quello, sì, con tutte le espansioni, eccetera, che è già arrivato a Chiactus. E adesso spero che arrivi anche a me, poi dovrò passare i prossimi 2 anni a dipingere le 200 miniature che ci sono dentro.
Bravo! Ti passa il tempo, dai, non è male.
Sì, no, per carità, a me fa piacere. E niente, quindi è tutto. Oggi io lo so, Might and Magic, evidentemente.
Comunque spero che Square faccia i remake così, cioè che poi l'ha già fatto, ecco, come si chiama Fabio, quello è quel, come si chiama quello stile grafico?
Il 2D HD.
Live, cioè questa roba qua, fateci remake in questo modo qua, perché è bellissimo sto stile grafico.
Sì, sì, è veramente carino.
Resta fedele al tratto originale, tra virgolette, però te lo rende molto più figo.
Sì, signore, cioè, infatti questo... non me lo ricordavo finché ho visto la cinematica iniziale, quando è arrivato sulla mappa con i pixelloni, ho detto lui.
Io certo. Vedete, questo sì, è dall'alto e fisso, non c'è il parallax, quell'effetto bello originale, mm-hmm. C'è il RPG, però è lo stile quello, usatelo perché
figo. Io ho paura se mi prende sto gioco è finita.
Io l'ho preso già in early access, però poi l'ho disinstallato, ho detto aspetto che finiscano di...
Ah, pensavo per motivi di...
No, mi sono fatto la prima campagna, però poi quando sarà completo mi ci butto, okay. E torniamo ai vecchi tempi, le notte. Date.
Giusto. Bene, io per ultimo vi dico che c'è Somerville in sconto su Steam, dovrebbe essere sugli 8 euro, che è un'avventura dai creatori di Limbo, dal director se non ricordo male, di Limbo, ed è un'avventura sempre su quello stile lì, com'è che si chiamavano, le cinematic adventure o una roba del genere, sempre della scuola. Ci è piaciuto tanto Flashback, Another World, Flashback era
Rotoscope, sembra. Quello, la tecnica che usava,
all'epoca, sì, adesso no, genere di gioco.
Ah, non lo so, io sono fermo all'epoca.
Anche qui c'è una invasione aliena durante una normalissima serata in famiglia. Lo scopo del gioco è ritrovare la famiglia e capire che cacchio sta succedendo. Si gioca un po' alla Limbo, alla Inside, un po' più alla Inside che alla Limbo, con il twist che questa volta c'è anche la terza dimensione, quando decidono loro, non sempre, ci si può muovere anche in profondità. A me è piaciuto con riserva, non era per niente male, però consiglio, per 8 euro secondo me si può giocare benissimo, magari siete un po' meno cuore di pietra e vi piace di più. E con questo è tutto, noi abbiamo detto tutto quello che avevamo da dire, c'è altro che dobbiamo dire? A parte il solito iscrivetevi al canale Telegram, comprate il libro di Fabio.
Ecco, bravo.
Che cacchio.
È uscito oggi... anche il finale segreto oggi. Secret
esatto,
ending.
È uscito anche il finale segreto, e che oggi l'ho trovato in libreria, il libro di Fabio, quindi sono molto contento.
Il finale segreto, mi stava preoccupato, Dio, di cazzo ci ha messo.
No, ma ho detto alla libraia, fallo leggere a tuo marito, che lui gli piace Silent Hill, fallo leggere a tuo marito, e quando l'ha finito me lo dici e ti passo il finale segreto.
Grazie, che fai da brand ambassador.
Che scherzi, ma scusami, una libreria conosco e cerco di espandere e far arrivare il tuo libro un po' ovunque. Ciò detto, noi ci sentiamo la settimana prossima.
Yes.
E domani c'è l'evento dei AAA, non credo che lo seguiremo in diretta perché alle 7 di sera io potrei essere un po' morto.
Detto anche
Però magari ne parliamo.
Sì. Pure i AAA, sì. Madonna.
Ma i AAA, sì, sono semplicemente
l'industria non sa più che cazzo inventare.
Ma no, no. Vabbè, dopo
quadrupla, AAA.
Ma i AAA sono solo gli indie ad alto budget. A budget
un
po' più alto.
I doppia I quali sono?
I doppia I sono gli indie normali.
E
la cipolla, il gioco alla cipolla,
bravo, esatto.
Certo punto che significa a piacere tuo.
Va bene, e con questo glossario dei termini dei videogiochi, Pixel, smettila di leccarmi il gomito per cortesia. Noi ci sentiamo la settimana prossima, per chi vuole domani sera dovremo andare avanti con We Were Here Forever, se non succedono altre sfighe colossali il mercoledì. Grazie, basta, alla prossima, ciao.
Ciao.
Oh, ciao.